Allora, risolta in maniera chirurgica questa operazione sui microfoni, nel senso che ci siamo amputati di un microfono, possiamo cominciare questo incontro e lo cominciamo salutandoci, quindi con un cordialissimo buonasera e benvenuti a tutti quanti voi e a tutte voi, persone che non hanno esitato a sfidare il freddo e la pioggia per essere qui oggi in questa giornata, che è un po' speciale perché? È un po' speciale perché, contrariamente alle nostre usanze, noi abbiamo una chiacchierata del 17 febbraio in kit di montaggio bergamasca. Allora, in quanto, che cosa è successo? È successo che, come tutti gli anni, avevamo chiesto a una persona di venire a tenerci compagnia per questa circostanza e per il culto di domani. Questa persona si era impegnata a farlo, un mese fa circa mi ha notificato perché per gravi motivi di salute questo impegno veniva meno. Allora ho frettolosamente cercato altre due soluzioni che sono state altrettanti buchi nell'acqua e dico vabbè, allora bisogna vediamo un po' di fare qualcosa di fra di noi. E ho colto un'occasione, l'occasione di un libro che io avevo letto quest'autunno, e che è un libro scritto dall'amico alla mia destra, Le due città, paganesimo e cristianesimo in Agostino. E ho detto, ma perché non potremmo tentare di fare una chiacchierata partendo da questo libro, tenendo presenti due cose. Primo, che dopo tutto Lutero era un agostiniano e quindi l'influenza del pensiero di Agostino in Lutero c'è stata. E secondo, che il problema di cui si tratta tanto nelle due città di Agostino quanto nella Riforma è un problema che poi ci interessa per il nostro vivere associato oggi. E allora abbiamo chiacchierato un po' su questo e abbiamo pensato di proporvi una chiacchierata in quattro fasi. Allora, la prima, prima assumo qui a nomino, no, la prima la presento io, cioè sul pensiero essenziale della Riforma su questo tema, poi Luciano fa un flashback su Agostino e poi veniamo all'oggi con due sottolineature, una di problemi e di aperture di possibilità, una da parte mia e una da parte di Luciano. Ecco, questo è un po' il quadro, la genesi e così via. Ecco. Allora, siamo partiti da un'affermazione che troviamo nella lettera di Paolo ai Filippesi: la nostra cittadinanza è nei cieli, era pure sul cartoncino, no? La nostra cittadinanza è nei cieli, cioè, però noi siamo qua, siamo sulla terra, e il fatto di essere cittadini del cielo e cittadini del mondo ha in fondo sempre rappresentato un problema per i credenti, perché essere in possesso di questa doppia cittadinanza crea possibilmente, occasionalmente, crea dei conflitti, crea delle tensioni, crea degli interrogativi. E però come stanno in rapporto queste due città, queste due realtà nelle quali ci muoviamo? Queste due realtà, di queste due realtà si occupa, per esempio, verso il finire del 500, non del 1500, ma del 500, Papa Gelasio I, il quale dice che esiste il potere delle due spade, no? Non di due regni, di due città, di due strutture, di due organizzazioni, ma di due spade. Ecco, lascio i commenti possibili. E queste due spade sono, questi poteri sono, da una parte il regnum, da una parte il sacerdozium, potere civile e potere religioso. Però queste due spade, questi due poteri, fanno parte in fondo dell'unico corpus che è il mondo cristiano. E nei secoli successivi questa idea di mondo cristiano pian piano si sviluppa e cresce fino a sfociare dove? Nel Sacro Romano Impero. quando Lutero mette mano a quel grande tentativo di ricostruzione della Chiesa, che noi conosciamo come riforma protestante, l'intreccio fra spirituale e temporale, a beneficio dello spirituale, è consolidato ed è evidente, come scrive Ebeling, i vescovi sono anche principi, il Papa regna su molte regioni italiane, l'incoronazione imperiale è considerato un atto sacrale, il governo secolare ha l'obbligo di proteggere la Chiesa, gli eretici e i non cristiani non sono soggetti di diritti. Questa situazione come si può giustificare ideologicamente? Si può giustificare ideologicamente con il fatto che, tra l'altro, la Chiesa ha sposato quella che possiamo chiamare la teologia glorie, la teologia della gloria, cioè una teologia che mette particolarmente in risalto la gloria, la maestà di Dio, la quale maestà si riflette dove? Nelle opere della creazione, ma si riflette, cioè la natura, ma si riflette anche in quelle strutture, in quelle istituzioni che a Dio si richiamano. Secondo questa visione, la natura, le strutture e le istituzioni che a Dio si richiamano, sono i luoghi dove Dio può essere incontrato e conosciuto. A questa teologia Lutero contrappone la teologia crucis, la teologia della croce, secondo la quale Dio si manifesta sub contraria specie, cioè sotto un'apparenza contraria, contraddittoria. Si manifesta non nella maestà, nella forza, nel potere, ma si manifesta nell'abbassamento, nell'autoannientamento in Cristo sulla croce. Si manifesta cioè non nello splendore del potere e di quelle che possono essere considerate le emanazioni del potere, ma si manifesta nello scandalo della croce. E solo quando non ci si scandalizza per l'abbassamento di Dio in Cristo, si può veramente conoscere Dio e può veramente nascere la fede in Lui. Quali conseguenze nascono da queste due teologie per il discorso che vogliamo fare? La teologia glorie finisce col porre l'uomo stesso, la Chiesa, in uno stato di glorificazione e di potere. La teologia crucis ridimensiona le ambizioni e colloca l'uomo e le istituzioni che egli si dà, religiose o civili, su un piano puramente umano. Al tempo stesso però le esalta, perché siccome nessuna istituzione ha in sé il divino e nemmeno la Chiesa, nessuna istituzione può pretendere di legittimare l'altra e nessuna istituzione ha bisogno di una legittimazione. Sono con funzioni diverse, ma sono sullo stesso piano. Chiesa e mondo sono come due cerchi concentrici che hanno il loro centro in Cristo, e questi due cerchi concentrici sono l'uno il regno dello Spirito e l'altro il regno temporale. Il regno dello Spirito abbraccia il gruppo ristretto dei credenti, il regno temporale abbraccia l'universalità degli uomini. Il Signore regna su entrambi e al di sopra di entrambi, non è prigioniero né dell'uno né dell'altro, e due questi governi sono necessari in questo mondo per l'opera di Dio, ma ognuno dei due deve rimanere quello che è, senza confondersi con l'altro. Lutero scrive: se si volesse reggere la società peccatrice e corrotta con le massime del sermone sul monte, si scioglierebbero le catene alle bestie feroci, e se si volesse governare le coscienze con la costrizione, si avrebbero soltanto degli ipocriti. In altri termini, Dio agisce in due modi diversi. Agisce nella Chiesa mediante il perdono dei peccati, l'annunzio del Vangelo, la costruzione della nuova creatura. e agisce nel mondo, cioè nella società civile, mediante il magistrato che è vocato, che ha la vocazione ad arginare le conseguenze del peccato per mezzo della legge. Nel suo rapportarsi tanto a Dio quanto al mondo, a causa della sua doppia cittadinanza, e proprio quando sente la pressione del mondo, che vuole omologarlo a sé, senza togliergli la sua religiosità, l'uomo è chiamato ad agire con coscienza, non nel senso di avere coscienza, ma di essere una coscienza, di essere cosciente, una creatura cosciente, cioè una creatura che sa insieme con Dio che cosa deve veramente fare. E qui sta la sua libertà, la sua liberazione da ogni soggezione umana, religiosa compresa. Calvino sostanzialmente condivide questa visione, però nel terzo libro delle istituzioni cristiane, poi in parte anche nel quarto, sottolinea in particolare l'importanza della santificazione. Con Lutero Calvino sostiene pienamente la giustificazione per grazia mediante la fede, ma va oltre e insiste sui frutti della rigenerazione. Perché? Perché Lutero è preoccupato del fatto che l'uomo non si autogiustifichi con le sue buone opere, Calvino è preoccupato del fatto che l'uomo si sieda su un guanciale di pigrizia, trasformando la giustificazione per grazia mediante la fede in una autorizzazione a non fare nulla. E Calvino mette in quest'ordine le cose, sistematizza così: prima viene la rigenerazione, cioè la nuova nascita attraverso la fede che riceve la grazia, poi viene la santificazione, cioè il cammino nella fede, e poi la giustificazione, cioè la conferma che la rigenerazione è avvenuta e ha dato i suoi frutti. E tutti e tre questi momenti sono per Calvino opera dello Spirito. Ben inteso, la santificazione non ha nulla di egocentrico, di egoistico, è qualcosa che si esplicita, che si vive nel servizio. Anche Calvino distingue un regno spirituale e un regno temporale, ma li mette sul piano della storia, più di quanto Lutero non faccia, e li mette in rapporto con il regno di Dio che viene. Li colloca nello scorrere del tempo che noi viviamo e che va verso il regno. Il regno spirituale è, per Calvino, più importante perché concerne la salvezza dell'anima e la vita interiore. Ma poiché per la forza dello Spirito il regno si manifesta in noi qui ed ora dove siamo e viviamo, anche la vita mondana acquista una valenza spirituale. E da qui deriva quella sacralizzazione della vita e del lavoro che fa definire la proposta etica di Calvino come una ascesi intramondana. A queste ascesi sono chiamati i predestinati, cioè quelli che Dio ha fatto oggetto della sua elezione. Vale la pena di accennare soltanto di passata al fatto che la predestinazione non ha nulla a che vedere né con una esibizione di arbitrarietà da parte di Dio, né con una forma di determinismo, perché l'elezione non si fonda sul nulla, ma sul vuoto, ma trova il suo fondamento, trova la sua ragion d'essere in Gesù Cristo, nel Cristo crocifisso e risorto, in cui Dio oggettivamente offre a tutti e a ciascuno la via della salvezza. Il fatto che la Riforma, tanto in Calvino quanto in Lutero, si sforzi di precisare gli ambiti nei quali ci si muove, come ambiti nei quali si gioca la fede e come ambiti nei quali si risponde a una vocazione, richiama al pensiero di Agostino sulle due città. Ma questo ve lo racconta Luciano e io poi torno.
Mi metto in piedi anch'io per far condicio così.
Ecco, di questi tempi è importante.
Prima di entrare nel merito del discorso, sappiamo tutti, ovviamente non ho bisogno di dirlo io, l'importanza che ha avuto Calvino che ha avuto Agostino per Lutero. D'altra parte Agostino è importante non solo per Stato ed è importante non solo per Lutero, però volevo semplicemente citarvi alcune frasi che Lutero dice, che ha scritto a proposito di Agostino, perché mi sembra che siano molto interessanti. Per esempio, quando dice Agostinus meus totus est, cioè, è facile, Agostino è tutto mio, no? Questo in un testo in polemica con Erasmo, e poi dice ancora si hoc seculo viveret nobiscum sentire, cioè se vivesse in questo periodo, si riferiva a suo ovviamente, sarebbe d'accordo con noi, probabilmente operare maestà, quindi insomma anche modesto il nostro Lutero. E poi un'altra dove dice Agustinus est summus theologus qui post apostolo scripserum, cioè il più grande teologo tra quelli che hanno scritto dopo gli apostoli. E poi aggiunge, sed nos monachi non legimus eum, sed scotum. Dice, ma noi monaci non leggiamo lui, cioè Agostino, ma leggiamo Scoto, dun Scotum, tanti esponenti della scolastica. E poi l'ultimo passo, questo è molto famoso perché un anno prima della morte Lutero, tracciando un po', potremmo dire, un bilancio della sua riflessione teologica, guarda caso come aveva fatto anche Agostino con le Retractationes, no? Dove appunto ripercorre la propria, diciamo rimette in ordine la propria biblioteca. Lutero dice, a proposito dell'elemento centrale della riforma, cioè la salvezza per grazia, dice fu così che questo passo di Paolo, cioè il famoso Romani 1,17, fu per me la porta del paradiso. Subito dopo ho letto il libro di Agostino, De Spiritu et Littera. In questo libro ho scoperto, con mia grande sorpresa, che anche lui spiegava la giustizia Dei allo stesso modo, cioè come la giustizia di cui Dio ci riveste quando ci giustifica. Ho voluto introdurre così per appunto far vedere questo legame molto stretto che c'è tra Agostino e Lutero. E adesso passo al tema di questo breve intervento, che è sostanzialmente il rapporto tra quello che nell'antichità romana si chiamava il seculum, cioè il mondo, diciamo le strutture sociopolitiche e il cristianesimo. Il problema relativo a questo rapporto, come sapete bene, è antico quanto il cristianesimo. E nel cristianesimo dei primi quattro secoli si possono sostanzialmente individuare due linee di tendenza principali, poi ci sarebbero tutte le sfumature intermedie, ma ovviamente queste le lasciamo perdere. Queste due linee sono da un lato un riconoscimento e un dialogo con le istituzioni politiche della romanità. Questa è la posizione maggioritaria, è quella tipica della cosiddetta grande chiesa. Dall'altro lato invece abbiamo un rifiuto del seculum, un rifiuto delle realtà mondane. Questo è tipico soprattutto dei gruppi più rigoristi, quelli che vagheggiavano una purezza della chiesa, quindi gli gnostici, i marcioniti, più tardi i donatisti con cui avrà a che fare Agostino, ma anche al tempo della riforma lo sapete, no? Che c'erano gli anabattisti che erano su posizioni molto, molto rigorose. Quindi questa, diciamo, questa polarità, questa divergenza sostanzialmente ha percorso un po' tutta la storia del cristianesimo arrivando fino ai giorni nostri. Ecco, io vorrei, per esemplificare questo aspetto e prima di arrivare alla riflessione di Agostino, che costituisce direi una grande sintesi su questo problema, vorrei citare tre momenti. Il primo, che potremmo dire il momento della tensione, dell'attesa escatologica, lo si può vedere in un testo famoso del primo cristianesimo. La data non siamo sicuri, ma la data più probabile è la metà del secondo secolo d.C., che è la lettera a Dionieto, così chiamata, anche se in realtà non è una lettera, un po' come una lettera agli ebrei, che è un sermone sostanzialmente. Comunque, al di là di questo, c'è capitolo quinto, dove si dicono queste cose, che secondo me sono anche molto attuali. Si dice: i cristiani, né per regione, né per voce, né per costumi, sono da distinguere dagli altri uomini. E il testo originariamente è stato scritto in greco. Infatti, non abitano città proprie, non usano una lingua che si differenzia, non conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, e essi non aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. E poi dice: vivendo in città greche e barbare, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Cioè, sono appunto, no? Sono nel mondo, ma il loro modo di vita, qua dice, è paradossale. E poi spiega in cosa consiste questa paradossalità dei primi cristiani. Dice: vivono nella loro patria, ma come forestieri, partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono staccati come stranieri. Quindi non c'è il rifiuto della vita politica, no? Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano via i neonati, come si faceva spesso nell'antichità. Beh, del resto si fa spesso, ma in realtà ma succede anche oggi, quindi figuratevi, insomma, in certe zone del mondo. Poi mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono le leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Va avanti un po' su questo stile, ma questo assaggio mi sembra che sia sufficiente. Un secondo momento identificabile, io ho scelto una figura rappresentativa, ma ce ne sarebbero anche altre, e questa figura è quella di Tertulliano, uno dei personaggi più importanti nella storia del cristianesimo antico. Tertulliano è comunemente considerato il fondatore del latino cristiano, grande avvocato, retore di grandissimo livello, infatti le opere di Tertulliano sono scritte in un latino splendido. Tertulliano, che è nato intorno al 160 dopo Cristo, ovviamente non lo dico più, che nella diciamo nell'ultima parte della sua vita ha assunto posizioni piuttosto rigide, mentre nella prima parte ha scritto un'opera con la quale inizia la prima stagione dell'apologetica cristiana, opera intitolata appunto Apologeticum, in cui lui paradossalmente, nel momento in cui chiede la fine delle persecuzioni, che in Africa in modo particolare, siamo al tempo dell'imperatore Settimio Severo, avevano conosciuto un momento di particolare vigore, se ne esce per esempio con questa frase, dice: nulla res nobis magis aliena quam publica, cioè non c'è niente di più estraneo a noi che la cosa pubblica. La res pubblica, come sapete bene, è lo Stato. Quindi qui c'è una posizione di rifiuto della polis. Cito un breve passo da un'opera meno conosciuta rispetto all'apologetico, intitolata De Palio, cui lui veniva accusato di non mettere la toga come facevano tutti i romani per bene dell'epoca, e prendendo spunto da questo coso lui ci scrive sopra quest'opera intitolata appunto De Palio. Lui dice per esempio queste cose, dice: io nulla debbo al foro, nulla al campo marzio, nulla alla curia. Foro, campo marzio, curia è una sinecdoche, come si dice, per indicare il potere politico e giudiziario. Non aspiro per nulla a una carica, non voglio salire per primo ad arringare la folla, non mi inchino ai palazzi del potere, non odoro le fogne, non adoro le porte dei tribunali, non ne consumo le panche, non metto sotto sopra le aule giudiziarie, non schiamazzo a difendere cause, non faccio il giudice, non faccio il soldato, non faccio il re. Me ne sto lontano dalla gente. Testo latino è molto più... Dice: canales non odoro, cancellos non adoro, subseglia non contundo, iura non conturbo. Insomma, è tutta una cosa. Vabbè, comunque, adesso non è il momento. Però, vedete, me ne sto lontano dalla gente. Sembrerebbe un'affermazione che tanti filosofi dell'antichità, gli stoici, i cinici e via dicendo, potevano tranquillamente sottoscrivere. Qui, ovviamente, c'è qualcosa in più. Qui c'è proprio l'idea che, appunto, nella dialettica tra città celeste e città terrena, in Tertulliano c'è proprio una svalutazione della civitas, quindi del sistema di valori che la romanità incarnava. Devo correre. Il momento di svolta è rappresentato, come sapete, da Costantino. Per sintetizzare al massimo, mi scuso per la sintesi dall'altra parte, si verifica questo fenomeno: c'è da una parte una cristianizzazione del mondo, dall'altra parte una mondanizzazione del cristianesimo. Questo è, diciamo, l'effetto determinato da questo abbraccio, che è stato soffocante, come spesso sono gli abbracci, tra potere politico e cristianesimo. Ora, Costantino è famoso più che altro per, oltre che per la madre Elena, che come sapete ha fatto costruire un sacco di basiliche a Roma, Gerusalemme, sul Sinai e via dicendo, è famoso per l'editto di Milano. Spesso si tende a esagerare un po' la portata di questo fatto. In realtà l'editto di Milano non è altro che il risultato di un preciso calcolo politico da parte di Costantino, il quale si rende conto che, primo, i cristiani sono diventati la maggioranza, secondo, che l'impero è in una crisi sociale e quindi culturale e quindi politica, quella economica era già in atto da tempo, dell'impero. Il suo ragionamento è un ragionamento prettamente politico, ma non lo dico in senso negativo, è soltanto una constatazione. La politica deve essere pragmatica, no? E dice: qual è la forza che mi può consentire di riaffermare l'universalismo imperiale? È l'universalismo cristiano, no? Questo è un po' il ragionamento. Cioè, per usare un'immagine, no? Il motore dell'impero si è un po' ingolfato, vediamo se io inserisco la benzina cristiana, questo motore riprende a funzionare meglio. Vabbè, ce ne sono altre cose da dire, ma lascio perdere. Arriviamo a Agostino. Ora, c'è un fatto secondo me molto importante. 410 i Vandali non solo assediano ma saccheggiano Roma per diversi giorni. Ora, detta così, a noi la cosa non fa né caldo né freddo, ma per fare un paragone, questa cosa ha avuto lo stesso effetto che ha avuto per noi l'attentato alle Torri Gemelle, cioè fu un fatto sconvolgente. È vero che ormai Roma aveva perso il suo ruolo politico e via dicendo, ma era pur sempre Roma, cioè dal punto di vista simbolico, no? Anche perché erano quasi 800 anni che nessuna potenza straniera metteva piede in Roma, quindi crollava il mito dell'eternità di Roma, e questo fatto sconvolse non soltanto i pagani, perlomeno quei pochi che erano rimasti, ma anche i cristiani, no? Lo stesso Girolamo, per esempio, avrà parole piuttosto drammatiche su questo fatto. Comunque, uno degli effetti determinati da questo fatto fu che le accuse di quella elite pagana senatoria che aveva un po' la puzza sotto il naso per certi versi, queste accuse escono da questi circoli elitari e cominciano a diffondersi tra la gente, cioè l'accusa era, per dirla proprio in estrema sintesi, Roma è caduta per colpa dei cristiani. Allora, Agostino, il quale in quell'anno era a Ippona, faceva vescovo lì, Africa settentrionale, attuale Algeria, no? Ovviamente viene a sapere della notizia dopo un certo tempo, perché all'epoca non c'era la CNN, per cui ci è voluto un po' di tempo, e prende spunto da questa notizia per scrivere quella che è probabilmente la sua opera più famosa, non direi perché sono molto più famose le Confessioni, ma l'opera più ampia che ha lasciato una maggiore traccia nei secoli successivi, tanto è vero che nel Medioevo c'erano più manoscritti della Città di Dio che non delle Confessioni. Ecco, il titolo completo è De Civitate Dei Contra Paganos. Di solito il Contra Paganos non si mette per sintesi, ma è importante perché fa capire che appunto... Però il discorso di Agostino non è semplicemente una serie di accuse contro i cristiani, quelle, vabbè, insomma, si erano già sentite, quindi non c'era bisogno di ripetita Juvan, però non è quello l'elemento di originalità. Io vorrei leggere soltanto un breve brano che secondo me fa capire un po' cosa intende Agostino con questa dialettica tra città di Dio e città dell'uomo. Lui dice... A un certo punto, concludiamo ormai questo libro, è il libro XVIII, dopo aver esposto e dimostrato quale sia l'evoluzione storica delle due città, la celeste e la terrena, mescolate dall'inizio fino alla fine. La terrena, cioè la città terrena, ha creato per sé, da ogni provenienza o anche dagli uomini, i falsi dei che ha voluto, per sottomettersi a loro mediante l'offerta di vittime. Invece quella celeste, che è esule sulla terra, testo latino dice proprio pellegrina sulla terra, non crea falsi dei, ma essa è stata creata dal vero Dio, ed essa stessa è la sua vera immolazione. Poi qui la frase, secondo me... fondamentale. Tutte e due però, sia la terrena sia, usano ugualmente i beni temporali e sono colpite dai mali con diversa fede, diversa speranza, diverso amore, fino a che siano separate dal giudizio finale e raggiunga ognuna il proprio fine che non ha fine, il proprio fine che non ha fine. Del fine di entrambe si parlerà in seguito, cioè nei libri che rimangono. Allora, perché è importante questo testo? Perché nella distinzione che fa Agostino tra città di Dio e città terrena, non bisogna leggere la città di Dio uguale la Chiesa, no? La città dell'uomo uguale lo Stato, le realtà, diciamo, politiche, sociali e via dicendo, no? Perché Agostino dice qui che appunto queste due città sono mescolate, no? Sono permixte, dice, no? Cioè potremmo dire sono radicate tutte e due nella precarietà della storia, il che esclude, per esempio, l'idea che la città di Dio sia la città dei perfetti, degli eletti, la città dell'uomo sia invece la città dei dannati. Ecco, la differenza non è quindi una differenza di tipo politico, sociologico, ma è sostanzialmente una differenza di status, potremmo dire, no? Cioè l'idea che appunto la città di Dio non è di là, è qui anche lei, no? Ma i cittadini, diciamo così, di questa città hanno la consapevolezza che esiste una dimensione che va oltre, che esiste una dimensione ulteriore, cioè che la vita terrena è un anticipo della vera esistenza che è quella celeste. Questo spiega perché, per esempio, per molti pagani, ma anche per molti cristiani, il crollo di Roma finiva per coincidere con il crollo della storia, cioè crolla Roma, è la fine del mondo, no? Agostino, come dire, vuole reagire a questa affermazione. Quindi chiudo dicendo che appunto la distinzione tra le due città non è una distinzione, come dicevo prima, politico-sociale, ma è proprio una distinzione etica e una distinzione mistica. Nel Medioevo, invece, come sappiamo, questa distinzione venne, adesso non dico stravolta, ma comunque ci fu una incomprensione, non so bene dire se intenzionale o preterintenzionale, ma comunque la distinzione venne cristallizzata appunto la sfera temporale, la sfera religiosa, il papato, l'impero, poi sapete bene la lotta per le investiture, le varie riforme dei papi del Medioevo e via dicendo, ma di questo ovviamente non è il caso di parlare.
Allora, Luciano diceva, citando Agostino, tutte e due le città sono radicate nella storia e noi siamo radicati nella storia, nella nostra storia, e ci siamo radicati con il patrimonio che ci portiamo dietro e ci siamo radicati con i problemi che siamo chiamati ad affrontare. Noi uomini e donne di questo inizio di XXI secolo nel nostro paese. Ritorno un momento alla questione della teologia della gloria o teologia della croce e dico semplicemente che se la Riforma ha rigettato la teologia della gloria, nel rigettarla ha affermato che la gloria di Dio non stinge sulla Chiesa facendone una società superumana o divino-umana, dotata di sacralità o di infallibilità, autorizzata quindi a denunciare essa sola la verità che essa sola possiede. Facendo leva sulla teologia della croce, la Riforma opera su tre fronti. Uno, declericalizza il cristianesimo. Due, desacralizza ogni istituzione di potere, tanto religiosa quanto civile. Tre, insiste sulla libertà e sulla responsabilità di ciascun individuo che si confronta con l'Evangelo, con la parola. Se volete esprimere questi concetti, riassumere questi concetti con una parola che forse ci è più familiare, mi viene in mente la preghiera di Gesù in Giovanni 17, io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che li preservi dal maligno. Allora, se noi teniamo presente questa visione, e teniamo presente anche un particolare che non è un particolare di colore raccontato dagli evangelisti alla morte, nel racconto della morte di Gesù, cioè il particolare che la cortina del Tempio che nasconde il luogo santissimo si squarcia in due, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che con la morte di Gesù non esistono più delle cose sacre in sé e delle cose profane in sé, per cui le une debbano gestire, controllare e legittimare le altre. Ma tutto è sacro se Dio vi è presente e vi è ricercato, tutto è profano se Dio non è ricercato, se Dio non è ascoltato, tanto nella Chiesa quanto nel mondo. Questo affranca ciò che si può chiamare profano, la città terrena, affranca dalla tutela religiosa. E per quello che ci riguarda, questo produce due conseguenze per noi. Uno, la prima è che la Chiesa, pur essendo portatrice di valori suoi propri, non ha il diritto di imporre questi valori come universali e non ha il diritto di renderli cogenti con forza di legge. La seconda conseguenza è che lo Stato non può fare propria una visione religiosa piuttosto che un'altra e dargli forza di legge, ma deve provvedere a che tutte le visioni abbiano uguale diritto e uguale possibilità di esprimersi e di confrontarsi nel quadro del diritto comune. Ed è questo che noi chiamiamo laicità, termine estremamente abusato oggi nel nostro paese, dove lo sport più praticato è quello di essere gli uni più laici degli altri. E il ridicolo o il tragico di questa cosa è che quanto più una persona, un gruppo, un'istituzione, un partito, un sindacato sbandiera la propria laicità, tanto più sostiene visioni in linea col magistero ecclesiastico e viceversa. Non dovrebbe essere così. Poteva essere così, si poteva spiegare questa cosa dopo i patti lateranensi del 29, stipulati, come sappiamo, in nome della Santissima Trinità, così comincia. L'articolo 1 del trattato dei patti lateranensi dice: l'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Allora, partendo da queste premesse, è chiaro che tutto viene controllato, gestito, benedetto, sacralizzato, demonizzato, eccetera, eccetera. Ma nel 1984 c'è stata una svolta, un nuovo concordato. E questo nuovo concordato, nel suo protocollo addizionale, articolo primo, precisa, cito: si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai patti lateranensi della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. 1984. Ecco, quindi noi dovremmo essere in un regime di laicità, in un regime di confronto, in un regime in cui dovremmo chiedere e pretendere forse nel Paese una disponibilità e una effettiva disponibilità a rendere vivo e a rendere possibile il confronto dei pensieri. Invece no, perché io credo che conosciamo tutti quanti il valore di carta straccia che è stato riconosciuto nei fatti a questa affermazione del 1984 e alla sua puntigliosamente negata applicazione nei vari settori della vita pubblica. Dalla scuola, dove abbiamo visto i finanziamenti alla scuola privata alla faccia della Costituzione, dove abbiamo visto gli insegnanti di religione inquadrati e assunti nel ruolo degli insegnanti, superando d'un balzo precari e insegnanti e supplenti in attesa, l'abbiamo visto nel quadro dei rapporti finanziari, delle esenzioni fiscali, e al blocco che di fatto ha subito la procedura delle intese per certe chiese che aspettano ancora di essere siglate, di essere firmate, anche se sono previste dall'articolo 8 della Costituzione, per il quale tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono ugualmente libere, non uguali, ma ugualmente libere davanti alla legge. E se vogliamo un esempio di laicità all'italiana, lo abbiamo avuto questa settimana, ce lo ha regalato il Consiglio di Stato, un esempio di laicità all'italiana, no? Un esempio di laicità all'italiana che ha fatto esultare di gioia un signore che poi porta delle magliette alla moda. Questo esempio lo troviamo appunto nel Consiglio di Stato, il quale ha stabilito che nelle aule scolastiche e quindi per estensione negli uffici pubblici il crocifisso ha diritto di essere collocato. Chiuso il discorso, non si può più togliere. Ora, questa sembra una battaglia di oggi, scatenata dagli islamici che incautamente ci siamo portati in casa, eccetera, eccetera. Ma anche fra di noi c'è qualcuno che si ricorda che questa battaglia sono decenni che noi l'abbiamo combattuta. Perché abbiamo sostenuto che non si può far passare per cristiano un simbolo che è della cattolicità, anche se in Italia cattolicesimo è uguale cristianesimo e cristianesimo uguale cattolicesimo. Ci ricordiamo che abbiamo combattuto e regolarmente perso questa battaglia anche in nome di un secondo comandamento che non è ancora stato cancellato dalla scrittura. E allora, però, come si fa ad affrontare, cioè, un discorso di questo genere, e come si può spiegare un discorso di questo genere? È semplicissimo. Basta stabilire a tavolino e senza consultare nessuno, salvo forse Ruini, oggi Tonini non va più di moda, no? Basta stabilire che un simbolo del cattolicesimo, che in Italia si dice del cristianesimo, abbia valore universale. E siccome ha valore universale, anche se tu cattolico non sei, te lo sorbisci, perché ha valore anche per te. E allora il gioco è fatto. Il gioco è fatto. Non lo vuoi come simbolo cristiano, te lo pigli come simbolo universale. Lo stesso gioco costruisce il consenso su tanti altri problemi, dall'uso delle cellule staminali all'interruzione della gravidanza e al diritto di morire in maniera dignitosa per chi lo desidera. E qui ci troviamo a lottare contro la manifestazione più vistosa, contro la manifestazione più pesante di una mentalità assolutistica, chiusa a ogni tipo di discussione. Perché? Perché dietro ogni discussione che cosa c'è? C'è il pericolo della deriva del relativismo. Ma sul relativismo parla Luciano e con ciò chiudiamo.
Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla di definitivo e che lascia come ultima misura soltanto il proprio io e le sue voglie. Queste parole così energiche ma anche tassative, direi fin troppo assolutistiche, sono le parole di Papa Ratzinger, no? Ecco, dopo che lo spettro del comunismo non si aggira più, a parte qualcuno che lo pensa ancora, no, ma in questo caso sto parlando della Chiesa Cattolica, adesso lo spettro che va più di moda è appunto lo spettro del relativismo. Ce ne sente parlare un sacco, non cito, ma mi limito semplicemente a dirlo, queste parole di Papa Ratzinger hanno la loro sponda più famosa e più autorevole in Marcello Pera, no? Quale non mi risulta abbia frequentazioni come dire, con la fede e cose di questo genere, no? Perlomeno stando a quello che dice lui. Io vorrei brevemente sostenere questa tesi, cioè che il relativismo non solo non si identifica con cosiddetto indifferentismo etico, religioso, culturale o quello che volete voi, ma il relativismo costituisce il fondamento stesso del cristianesimo, cioè che esiste un relativismo cristiano contro il quale il Papa non dovrebbe usare queste parole. Farei prima una precisazione terminologica. Primo, che il contrario logico, non solo linguistico ma anche concettuale, di relativismo è assolutismo. Ora, se il relativismo, come abbiamo sentito prima, è qualcosa di negativo, se ne deduce che l'assolutismo sia qualcosa di positivo, cosa che francamente mi sembra difficilmente sostenibile proprio alla prova dei fatti storici, e non solo storici, anche di attualità. Per effetto del quale, per esempio, non va bene quello che si dice nelle moschee al venerdì in Iran, per esempio, e invece va benissimo quello che si dice lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e pure la domenica, soprattutto la domenica, in altre piazze romane a forma circolare. Quindi, insomma, ecco. Ma al di là di questo, dal punto di vista logico concettuale, il contrario del relativismo è l'assolutismo. Seconda precisazione terminologica è che assolutismo deriva da assoluto. Assoluto vuol dire sciolto da ogni legame, sciolto da ogni contingenza. Relativo, invece, chiama in causa l'idea della relazione, della dialettica, del confronto. Ecco. Ora, se è vero che relativismo è dialettica, è relazione, mi chiedo cosa ci sia di più dialettico e di più relazionale della rivelazione cristiana. Il cristianesimo, in fin dei conti, si basa su un paradosso. Cito solo quello famoso, la dialettica paolina tra la follia divina e la razionalità umana. Quindi l'abbiamo visto prima anche in questo brano di Nonietto, no? Questa parola, il paradosso. La rivelazione si basa sul paradosso, si basa sul non evidente. Cioè Dio si svela all'uomo rivelandosi, e rivelandosi vuol dire velandosi una seconda volta. Anche qui, cosa c'è di più paradossale della, dell'incarnazione? Cioè il fatto che un Dio rinuncia alla sua dimensione assoluta per, come dire, per sporcarsi le mani nel relativo, no? Nell'umanità. Cioè Dio che si fa uomo è questo, sostanzialmente. Ancora, la rivelazione non è altro che una continua dialettica tra silenzio e parola. Cioè Dio si dice a noi nella parola, ma come sappiamo bene la parola non è tale, o perlomeno non è significativa, se non è preceduta dal, dal silenzio. Quindi, no? Questa, questa tensione, questa dialettica che mi sembra importante. Dove vediamo noi la rivelazione divina? La vediamo nella Bibbia. E la Bibbia, anche qui starei per dire cosa c'è di più relativo della, della Bibbia, no? Perché, cosa intendo dire cosa c'è di più relativo della Bibbia? Perché nella Bibbia si parla di un popolo che vive nel relativo, ha un rapporto privilegiato con Dio, a parte il fatto che questo non è esattamente una fortuna, perché, no, ecco, no, però comunque è un popolo che vive nel, nel relativo della storia, è un popolo che sbaglia in continuazione, è un popolo che è perennemente in, in cammino. Quindi Cosa intendo per relativismo come elemento tipico del cristianesimo? Sostanzialmente il fatto che il bene e il male sono confusi. È appunto quello che diceva Agostino, le due città sono mescolate tra di loro, ma è anche quello che diceva Lutero, no? Simul justus ac peccato, mi sembra che voglia dire questo. Quindi un cristiano sa bene o dovrebbe sapere bene che la differenza tra il bene e il male non ha un valore ultimo, e nessuno, neanche il Papa, figuriamoci gli altri, può pretendere di conoscere le cose così in profondità da poter fare delle affermazioni assolute. Ecco, del resto noi non conosciamo Dio in assoluto, noi di Dio conosciamo la sua misericordia, no? È una conoscenza parziale, no? La conoscenza assoluta non è di questa terra. Insomma, io ho l'impressione che sottolineare questa dimensione relativa del cristianesimo sia il modo migliore per non far perdere al cristianesimo quella dimensione profetica e non ideologica e non politica. Certo, c'è una componente politica nella profezia, lo sappiamo bene, no? Ma si parla di politica alta, non politica da cortile, no? Perché se il cristianesimo perde questa dimensione profetica, ci troviamo alle prese con cose che sono state citate prima, ma insomma sono un po' sotto gli occhi di tutti. Quindi concludo dicendo che per un cristiano relativismo non significa che è tutto uguale, che va bene tutto, che l'errore è uguale alla verità, che tutte le verità sono uguali, che tutte le religioni sono uguali, per cui non è questo il relativismo. Per un cristiano il relativismo significa avere la consapevolezza che la verità è un cammino, è una ricerca, per usare un termine connotato teologicamente, è una speranza, no? E appunto la speranza cristiana. Del resto la fede, che cos'è? La fede è fiducia, non c'è fiducia se non c'è relazione. Questo, secondo me, è un sano realismo.
Allora, continuiamo a riflettere assieme, se avete voglia, se ci sono commenti, se ci sono aggiunte, se ci sono domande. Tempo ce ne abbiamo un pochettino, c'era stato posto il limite delle 6:15, non l'abbiamo superato.
È vero.
Molto ben codificata le sue regole, insomma, perché altrimenti non era possibile opporsi a un mondo completamente diverso e che tentava di arrivare. Ai nostri giorni, insomma, la Chiesa Cattolica si sente investita di questa necessità, cioè Ratzinger ha la verità in mano, per cui bisogna per forza che la imponga. Io vorrei capire un momentino, tra questa mentalità di Ratzinger e quella di Calvino, che era sicuro che lui, che le regole che imponeva, che differenza facciamo?
È argomento da conferenza. Ratzinger e Calvino.
Un confronto.
No, no, ma è interessante.
No, no, capito.
Ma io credo che il fatto che Calvino a Ginevra abbia stabilito una teocrazia sia un fatto indiscutibile. Non so se perché la riforma avesse bisogno di mettersi dei paletti, di sentirsi sicuro o così, ma perché Calvino, come giurista, come uomo di governo, come eletto a governare la città, sentiva la necessità di orientare la città e il dovere di orientare la città secondo un certo determinato, in un certo determinato modo. D'altra parte la città era strutturata in modo che la comunità dei credenti tendeva a coincidere, o si faceva tendere a coincidere con la comunità civile, la societas, e che e la città era retta dal Consiglio dei Pastori, quindi voglio dire, era tutta un'atmosfera così. Delle esagerazioni ci saranno state, però ci sono state forse, e ci sono state al punto tale che Calvino è stato invitato ad andarsene. Allora ha tagliato la corda e è stato cacciato. Ecco. Che cosa è successo dopo? È successo che hanno dovuto richiamarlo. Allora vuol dire che hanno pensato che questa teocrazia, fra virgolette, non è che poi fosse tanto una, cioè una scusa per Calvino e per i suoi di gestire arbitrariamente la città. Io credo che quando parliamo di Calvino, Calvino come autore di una teocrazia, come campione della predestinazione, come padre del capitalismo, eccetera, credo che dobbiamo un po' anche collocarci nel quadro, nell'epoca, e vedere una necessità storica di questo, vedere qual era il quadro storico nel quale ci si muoveva e se i nostri giudizi sono calibrati. Quindi io non faccio l'avvocato difensore di Calvino, ci sono state le esagerazioni. D'altra parte la riforma ha fatto un bel monumento a Serveto, il che non lo ha riportato in vita, ma non mi pare che da altre parti siano stati fatti monumenti agli inquisiti, il che vuol dire che si è anche capaci di rivedere le proprie posizioni. Il problema del relativismo invece, secondo me, è un problema proprio oggi molto, molto attuale, sul quale non ci si può dal quale non ci si può difendere, insomma, dal quale non si può evitare, che non si può aggirare. Luciano spiegava prima il contrario del relativismo è l'assolutismo, il relativo è l'assoluto, eccetera. Io credo che se ripartiamo da quella idea della teologia della croce, questo implica il relativismo, perché nessuno possiede il sacro in sé, nessuno possiede la verità in sé. Del resto stesso Paolo dice: noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Questa conoscenza in parte è una conoscenza che implica il fatto che che altre parti di questa conoscenza siano altrove, cioè che io non ne tenga la verità e tutta quanta la verità, perché questo non mi è mai stato detto, non mi è stato promesso, non ha mai istinto, insomma, la gloria e la potenza di Dio su di me, sulla mia Chiesa o su altro. Allora, proprio il fatto di collocarsi come testimoni e come ascoltatori lascia a Dio il suo essere assoluto, e lascia una distanza critica, lo iato fra me e Dio, perché appunto io ne colgo una parte, colgo quello che sono capace di cogliere, quello che sono in grado di cogliere. Il che non significa che poi la totalità di Dio la cogliamo sommando le nostre parzialità, ma significa che la cogliamo, se mai la coglieremo, ma quello che ne possiamo cogliere oggi è confrontando queste diverse, confrontando queste visioni parziali, e mettendole insieme e vagliandole alla luce dell'Evangelo. Il che è un'operazione non semplice, un'operazione rischiosa, perché appunto siamo sempre tentati anche noi di interpretazioni assolutistiche dell'Evangelo, senza sapere che ci è data una conoscenza parziale sulla quale testimoniamo. Punto e basta. Cioè, nessuno di noi può dire, credo che in ambito protestante nessuno di noi dica: le cose stanno così perché te le dico io, o stanno così perché stanno così, perché sono così. No. Questo è quello che io posso testimoniare, questo è quello che io posso dirti, questo è quello che io arrivo a vedere e a comunicare, dopodiché mi fermo. Non esiste nessuno strumento attraverso il quale uno sia fuori dalla Chiesa per.
Però su questo io volevo aggiungere una cosa, adesso io non sono esperto di riforma, però mi sembra di aver capito che in ambito storiografico c'è un certo dissenso tra gli storici se definire l'esperienza di Calvino una teocrazia oppure no. C'è chi ha parlato anche di ierocrazia, vabbè, comunque adesso al di là delle forme, però quindi è vero questa cosa, però secondo me sono presente due cose. Primo, che comunque con la riforma, anche se poi la riforma ha contribuito a superare questa situazione, ma comunque con la riforma noi siamo ancora in un ambito di societas cristiana, cioè era scontato che uno fosse cristiano, no? E infatti nelle guerre di religione ci si scannava tra cristiani, no? Tra atei e credenti, no? O tra europei e arabi. Comunque, seconda cosa, è anche vero che comunque i calvinisti di seconda e terza generazione, no? Calvinisti inglesi, puritani e via dicendo, hanno fatto molti, molti passi in avanti. Cioè, i padri pellegrini, no? Come dire, elaborano, non solo loro, questa teoria del patto, che secondo me è, come dire, la ripresa, adesso non vorrei tirarlo per i capelli per forza, ma la ripresa forse inconsapevole del discorso di Agostino, cioè che un conto è la realtà terrena, un conto è la dimensione religiosa. E infatti non a caso negli Stati Uniti queste idee, adesso un po' meno a dire la verità, perché c'è un altro fenomeno dei cristiani rinati e tutta questa cosa qua, ma quest'idea della distinzione è molto chiara. Infatti, come si sa, la differenza tra la laicità europea e quella degli Stati Uniti è che in Europa è lo Stato che deve difendersi dalle religioni, mentre invece negli Stati Uniti sono le religioni che devono si sono difese dallo Stato, no? Quindi Calvino avrà fatto quello che avrà fatto, però mi sembra che i frutti, no, siano stati significativi da questo punto di vista. Come? No, infatti, questo.
Posso? Mi riescono due semplicissime osservazioni. Prima di tutto, questo argomento delle due città è perfettamente attinente alla celebrazione del 17 febbraio, perché ha dato veramente modo di far saltare fuori dei problemi che chiaramente tutti conosciamo e che Salvatore ha perfettamente elencato. Io mi dico: dove andremo a finire? Perché anche questo. questa storia della laicità del crocefisso è così paradossale, non lo so, io ho visto una statistica che hanno fatto l'altro giorno su Repubblica, quando è stata posta la domanda e si doveva rispondere come la si pensava, se lo si ritenesse un simbolo laico o un simbolo religioso, il 72,5% della gente ha risposto che il crocifisso non poteva essere un simbolo laico, ma aveva una specifica appartenenza. Chiaro che l'indagine non l'ha fatta l'Ico di Bergamo, ma l'ha fatta la Repubblica, e che è abbastanza significativo. Però mi chiedo, il grosso scontro, soprattutto sul crocefisso, è fatto con l'Islam, perché tutti, perché le varie provocazioni, possiamo anche chiamarle così, poi dipende da che punto di vista si vedono, vengano da lì. Ma non potrà mai l'Islam accettare una cosa del genere. Io sono stata in Giordania, Sandro mi ricordava l'altro giorno di un colloquio che avevamo avuto con la nostra guida, una persona preparatissima che si dichiarava non credente come musulmano, però di formazione musulmana, come qui in Italia sono in molti cristiani che si dicono tali, però anche se non praticano benissimo. Si comincia dalla Trinità, che per loro è una cosa assurda, si comincia, come diceva lui, con il figlio di Dio che si incarna, non lo possono neanche ammettere, per di più loro non ammettono neanche che Dio sia stato crocifisso, perché tra l'altro hanno raccontato una storia molto strana, che non poteva Dio finire così, che a un certo punto è Giuda che assume le sembianze. Quindi sono cose così lontane dalla mentalità, io penso che questa per loro costituisca un'offesa, che si mette insieme con le vignette satiriche sulle magliette. Poi mi chiedo, è un caso che proprio questa sentenza esca questa settimana, con tutto il putiferio che sta succedendo dappertutto? Abbiamo visto con la maglietta di Calderoli salta fuori la faccenda di Bengasi. Io mi chiedo, forse un pochino più di prudenza da parte di tutti ci vorrebbe, insomma. Sono queste semplicissime riflessioni, però io penso che vada giusto bene fermarsi su queste cose proprio qui. Il 17 febbraio è una data che per noi è significativa, però con un certo timore interroghiamoci su tutto quanto sta succedendo.
Ma posso così reagire a questo che dici? Ma indubbiamente ci troviamo di fronte a persone diverse da noi, per mentalità, per tradizione, per costume politico e tutto quanto, no? Ci troviamo di fronte, ma loro si trovano di fronte a persone diverse da loro. Ecco. Cioè, noi dobbiamo tenere presente, forse, che non siamo gli unici al mondo, dobbiamo tenere presente che non siamo, appunto, detentori di nessuna verità e così via, soltanto per fare così un piccolo richiamo: quando nel 500 i turchi premevano contro l'Occidente, il Papa preparava la crociata e Lutero diceva: contro i turchi ci vuole il digiuno, la preghiera e il pentimento. Quindi mi pare che queste siano delle mentalità abbastanza diverse. Allora, cosa vuol dire? Credo che noi non possiamo molto insistere più su questo mito delle religioni abramitiche, delle religioni universalistiche, delle religioni monoteistiche e così via. Sono cose diverse, hanno impostazioni diverse, il che non significa che non siano da rispettare, punto. Ma teniamo conto di una diversità: se c'è una radice comune è talmente lontana da essere evanescente, è inutile che ci arrampichiamo sugli specchi come amano fare quelli che fanno i confronti fra religioni e così via. Però il solo fatto che esistano delle esperienze, delle visioni diverse dalle nostre, significa che noi non siamo soli al mondo, non dobbiamo pretendere di essere soli al mondo. Oltretutto, il cristianesimo, nelle sue varie componenti, riguarda, se non sbaglio, non oltre un terzo dell'umanità. Non oltre un terzo. Non è, sarà universale nella sua visione, ma queste sono le dimensioni. Allora, quale possibilità c'è? C'è una possibilità di dialogo, una possibilità e un dovere, direi, di dialogo, perché per noi almeno la natura della fede è una natura dialogica e non c'è rapporto che si possa stabilire con l'altro se non col dialogo, ma il dialogo significa che io parlo e tu ascolti, ma significa anche che tu parli e io ascolto e ti prendo sul serio, e significa anche che io non parto dalla visione che ho di te, per cui dico, ah, tu sei fatto così, ma mi faccio raccontare da te come sei tu, perché tu me lo puoi raccontare come sei, e io ti posso raccontare come sono io. E questa è una questione molto importante, e noi non possiamo dare per presupposto questo. E non solo, ma noi stiamo facendo ancora alcune scoperte. Perché è nato questo problema? Perché abbiamo, diciamo così, la paura dell'Islam in casa? Per il semplice motivo che di riffio di raffe, come regolari o come clandestini, ma parliamo dei regolari, noi abbiamo ricevuto nel nostro paese, abbiamo ricevuto in Europa, come diceva qualcuno, abbiamo chiesto, abbiamo aspettato delle braccia e sono arrivate anche delle teste, non sono arrivate soltanto delle braccia, quindi sono come sono, ecco. Un'altra questione è quella della reciprocità. Non vedo perché noi dobbiamo far costruire le moschee a loro quando loro non fanno costruire le chiese cristiane nei paesi dove sono a maggioranza, dove sono a governo. Perché? Perché l'impostazione è diversa. Cioè noi non possiamo pretendere una reciprocità democratica da persone che non hanno una struttura democratica, non hanno da popoli che non hanno una struttura politica democratica. Non esiste, siamo su un piano del tutto sbagliato, cioè ci costruiamo delle difese, ci costruiamo degli argomenti che non ci sono, senza parlare poi che se dialogo deve essere un dialogo fatto di rispetto, un dialogo nel quale vanno evitate esagerazioni, vanno evitate offese, vanno evitate cose come quelle che sono avvenute. Perché? Perché è vero che c'è la libertà di stampa, che noi almeno nei nostri paesi abbiamo la libertà di stampa, ma è anche vero che la libertà di stampa non è una cambiale in bianco, insomma, non significa che solo perché c'è la libertà di stampa io stampo quel che voglio, insomma, non posso andare a scrivere la tal persona è una poco di buono solo perché c'è la libertà di stampa, quella mi querela, voglio dire, no? Ecco. E allora bisognerebbe forse essere molto molto attenti, insomma, a questa questione qui. Quale sarebbe stata la reazione nei nostri paesi, diciamo così, cristiani, fra molte virgolette, se si fosse dato il contrario? Pensiamo soltanto, se si fosse dato il contrario. Cioè molto tiepida. Sì, però fino a un certo punto, Ionci, perché? Perché io tengo presente anche la reazione di certa parte politica italiana e la reazione della Chiesa cattolica a quella tragedia che sta avvenendo in Spagna con la deriva zapaterista, con i Pax e tutto il resto. Ecco. Allora vuol dire che quando noi ci abbarbichiamo alla difesa di certi principi come se fossero sacri e immutabili, e quando ci troviamo a discutere anche in casa nostra, bisogna che accettiamo questa discussione, non se ne può fare a meno, figuriamoci poi con gli altri. Se poi la reazione è tiepida, bisogna vedere perché è tiepida, perché non ce ne importa niente, ancora meglio, insomma, o ancora peggio.
No, però, non so più quale quotidiano, in questo momento non so più dire, si chiedeva che cosa sarebbe successo se nel mondo musulmano fossero state pubblicate delle vignette, per esempio insomma, disegnando il Papa con una faccia da maiale, ecco. La reazione secondo me sarebbe stata molto meno tiepida di quanto non sarebbe se il dileggiato fosse Cristo. Ecco, da questo mio punto di vista credo che è possibile.
Io intendevo tiepido nel senso che non avremmo preso pietre per andare a spaccare uno schermo,
certo, certo.
O a sparare per ammazzare, ma questo è imposto dall'essere cristiano.
Non solo.
Allora che dialogo facciamo? Nessun tipo di dialogo, poi dopo mondo va avanti lo stesso, ma voglio dire, no, siccome hai fatto il paragone, sì, tra cosa sarebbe successo qui,
sì, sì,
là dove,
è quello che avete bisogno di dire adesso.
Ma in questo senso possiamo mettere sia che forse i cristiani sono più pieti dei musulmani rispetto all'offesa alla religione o ai capi delle religioni o ai nuovi profeti. D'altra parte rimane pur sempre che io, per la verità, intendevo tiepida, nel senso che non avremmo certo di essere vicini in centro.
No, no, d'accordo, d'accordo.
Anche se a me però non sembra molto tiepida comunque la reazione che ha portato un mondo occidentale con un presidente metodista a invadere un paese, l'Iraq, all'urlo dello scontro di civiltà. Non mi è sembrata una reazione molto tipica, non è che siamo misurati nemmeno noi quando reagiamo a determinate, in determinate situazioni. Per cui questo confronto non è che mi piace poi tanto, ecco, diciamo così.
Ma
cioè, sono stati come i primi a andare a parlare di guerre militari.
Io volevo però riprendere un momentino qua quello che diceva Yonci sul dialogo, che dialogo facciamo. Io non lo so che dialogo facciamo, però so che se noi non siamo disposti a dialogare, cioè se noi non siamo capaci di ascolto innanzitutto e di ascolto rispettoso, di strada non se ne fa molta. Se vogliamo, dico, noi cristiani oggi siamo in un certo modo, ma per quello che riguarda fanatismo e intolleranza nella storia cristiana ce ne sono stati a pacchi, insomma, e quindi, voglio dire, li abbiamo superati, Deo gratias, aspettiamo che maturino i tempi anche per loro. Però, dico, proprio perché forse abbiamo ricevuto di più, proprio perché abbiamo fatto qualche passo di più, abbiamo delle responsabilità di più. E allora bisogna stare attenti a evitare provocazioni, bisogna essere aperti e disponibili a parlare, bisogna essere non impositivi su certe visioni, ma anche fermi su quello che è la nostra visione, la nostra visione di fede. Questo non significa svendere assolutamente la nostra visione di fede. Cioè, io non ho nessuna voglia e non sono assolutamente disponibile a evitare di parlare di Gesù Cristo soltanto per amore di un dialogo, però nel dialogo io porto quello che ho, se l'altro mi vuole ascoltare, se no non ascolta, ma io devo essere disposto ad ascoltare lui, ecco. Perché se no mi chiudo, mi faccio le mie sicurezze e facciamo tante isole, insomma, senza collegamento. Certo, è un compito estremamente difficile, però forse ci tocca oggi domandarci che cosa significa nel XXI secolo quello che Paolo diceva: con i pagani mi sono fatto pagano, con gli ebrei mi sono fatto ebreo e con i giudei mi sono fatto giudeo. Ecco, ho la domanda, non ho la risposta.
Volevo dire una cosa. A proposito di Calvino, io vorrei spezzare una piccola lancia nei suoi confronti, e cioè è facile dire Calvino e la teocrazia. Ultimamente ho letto un opuscolo di Howard Teofilo Guy, che è stato qui 31 anni pastore. È un personaggio molto discusso anche nei verbali, diciamo non dal punto di vista morale, ma dal punto di vista, come si può dire, dei contenuti, del modo di comunicare, ecco, da questo punto di vista. E se voi leggete quelle 8 pagine di, questo lo dico a Daisy, Howard Teofilo Guy, è esattamente quello che hai detto tu pochi minuti fa. Nel frattempo, l'opuscoletto fu scritto nel 1907, e visto che aveva pochissimi uditori in questa sua mezzo sermone, mezza conferenza, il Consiglio di Chiesa lo mandò a tutti i membri di chiesa in modo che tutti potessero leggere questa sua conferenza. Questo dunque l'antefatto. Se voi andate a vedere lì in ufficio i libri scritti su Calvino, potete farvi un'idea totalmente diversa da questo Calvino, non voglio dire mangia bambini, ma insomma siamo un po' in quella linea lì, cioè demonizzato. Calvino non è demonizzato, Calvino è stato a Ginevra, il cosiddetto dittatore di Ginevra, è stato fino agli ultimi 6 anni della sua vita umana, è stato neanche cittadino di Ginevra. Neanche cittadino di Ginevra. E ogni tanto gli mandavano un barilotto di vino, ma che lo pagassero con uno stipendio normale, no. Sull'anagrafe di Ginevra lui veniva chiamato Illegallus, quel francese, Chocho, così un po'. Dunque era un personaggio niente affatto visto bene, accettato, eccetera, eccetera. Era un personaggio trascurato, su cui si era piuttosto indifferenti. Però, come predicatore, ogni tanto le cantava. E quello non piaceva a una certa borghesia di Ginevra che voleva prendere la riforma come pretesto per avere lei il potere in mano. E la battaglia di Calvino è stata su due fronti. Da una parte era quella contro, chiamiamolo così, il cattolicesimo romano, ecco, quello del Papa. E dall'altra parte i gruppi settari, gli Schwärmer, come dicevano i tedeschi, i fanatici, diciamoli così, i cosiddetti anabattisti, ma mica tutti, un certo gruppo, e quelli che si facevano papi di loro stessi, infallibili loro, e quegli altri che avevano un papa infallibile, con tutta una struttura. E Calvino dice no, è la scrittura illuminata dallo Spirito Santo, cioè da una intuizione interiore che viene data dall'alto. E su questo canale centrale tra le due fonti, diciamo, o la fonte personale di ispirazione, così che ognuno era più o meno papa a se stesso, o la fonte diciamo
autoritaria,
gerarchica, romana, ecco, lui sosteneva. E quale scrittura? La scrittura spiegata secondo i sistemi dell'umanesimo, quelli scoperti da Valla, da altri studiosi del 1400, 1500 e anche prima. E cioè una scrittura letta con sistemi non storici passati, del passato, ma la scrittura come si comprendeva leggendola in quel tempo. Dunque questo è Calvino. Poi come si è andato politicamente lì, questo è tutto un altro discorso. Però chi non sapesse, lì c'è un materiale abbondante di lettura per farsi un po' un'idea davvero fuori dagli stereotipi chi era Calvino. Ecco, scusate. E poi, scusate ancora una cosina, trovo che...
Perché ti scusi?
Come è stato presentato, io trovo che è stato ottimo, eccezionale, perché appunto queste due posizioni, diciamo questi due personaggi che hanno parlato, la teologia della croce da una parte, cioè una conoscenza nascosta, velata, relativa, e dall'altra parte la parola fatta carne, cioè relativa, discutibile, andava benissimo. Mi sembra che questo elemento ha inquadrato bene. Però questo non per mettervi a tacere tutti.
Allora, visto che non siamo stati messi a tacere, possiamo continuare. Non è che dobbiamo, ma possiamo.
Io?
Perché no? Ne diciamo una per uno. Visto che non ci sono, cerchiamo di tirare un po' le fila.
No, parola conclusiva, sono stati affrontati tanti argomenti. Io sull'oggi, che poi è la cosa che insomma non solo ci interessa di più, ma penso per tanti aspetti ci preoccupa anche un po' di più. Dico come la vedo io, ovviamente. Io non vedo, diciamo, questo spettro del relativismo che si è impadronito di noi e che appunto ha aperto le porte a qualsiasi spiffero islamico o di altro tipo. Il fondamentalismo religioso, tutto sommato, è cosa nostra, cioè cristiana, intendo dire, no? È un prodotto cristiano. Il problema, secondo me, non è tanto il discorso del relativismo, il problema è l'indebolimento delle culture per effetto della globalizzazione. Il problema, ancora più grosso, ma probabilmente anche legato, è l'indebolimento della politica. Cioè, quando la politica smette di svolgere la sua funzione, ovviamente intendo politica nel senso pregnante del termine, cioè la cura della polis, ecco, poi tutto il resto. Ma quando la politica appunto smette di essere tale, questo è il motivo, secondo me, cioè questa è la causa dei fondamentalismi di qualsiasi colore, cioè il fatto che ci sia questa rinascita delle religioni di fronte alla quale non c'è da fare i salti di gioia, perché in realtà è una rinascita di marca non tutta per fortuna, ma prevalentemente fondamentalista. Io penso che questo sia un risultato appunto dell'indebolimento della politica. Ecco, io ho un po' questa opinione.
Ma io sul relativismo, che spaventa tanto i nostri cugini, penso questo, che non si tratta tanto di un timore nei confronti dell'ebraismo o dell'Islam. Perché credo che la Chiesa Cattolica, che non ha da imparare tecnica politica da nessuno, sappia benissimo che non si può che trattare, insomma, che non si può che muoversi su un piano di disponibilità nei confronti dell'ebraismo, nei confronti dell'Islam e così via. Io ho l'impressione che il problema del relativismo Crucci, Papa Ratzinger, in quanto è il relativismo di casa sua, cioè è il relativismo di casa nostra, diciamo, cioè sa benissimo che nell'ambito del cristianesimo e anche nell'ambito del cattolicesimo ci sono delle visioni che hanno bisogno di essere messe in riga. Ecco. Allora, questa è una questione di potere, diciamo. Allora, non so se voi avete notato una cosa che a me sembra evidente, no? Quale spazio hanno espressioni cristiane diverse da quella cattolica nel nostro paese, sui giornali, alla radio, alla televisione. Pressoché zero. Pressoché zero. Quale spazio hanno l'ebraismo e l'Islam? Pressoché 4 o 5, no? Però è un 4 o 5 confronto a zero. Perché? Perché nel nostro paese in particolare, paese la cui lingua è il cattolichese, si vede tutto nel quadro del cattolicesimo, e ciò che è cattolico non è, è una variabile impazzita del cattolicesimo. Voi prendete anche un qualsiasi fatto di cronaca in cui siano coinvolti, in senso positivo, pastori o chiese evangeliche, e vedete come questo viene tradotto, no? Il primo ministro Tal dei Tali o il presidente Tal dei Tali è andato a messa, non è mai andato al culto, è andato a messa, no? E il prete, il sacerdote, mai sia dire il pastore, ha detto che, no? Quando è che si parla in televisione di un pastore? Quando capita un pastore che corre dietro a qualche gonnella, cosa che può capitare, insomma, per carità del cielo. Ecco, vabbè. Allora dici, sì, pastore, allora c'è come certi film che ogni tanto ci vengono presentati. Ecco. Questo amalgamare tutto, questo omogeneizzare tutto, questo livellare tutto, questo non essere rispettosi, nemmeno a livello linguistico, no? Delle diversità, è qualcosa contro la quale dobbiamo, credo, protestare oggi, domani, dopodomani e così via. Ecco. E il problema appunto dei crocifissi, per tornarci un momento su, oggi non esisterebbe se fosse stato risolto, se fosse stato affrontato in maniera decente 40 anni fa quando lo ponevamo. Ma c'è stato qualcuno che ci ha dato seguito? No. I partiti della sinistra, PC in testa, hanno considerato questo problema con una rozzezza ineguagliabile. Io ho parlato varie volte, allora, nei tempi, io faccio questo mestiere da 3 anni, insomma, no? Con dei compagni di provata fede, anche per esempio per il semplice problema dell'esenzione dei figli dall'insegnamento religioso nella scuola, no? Quando, prima del concordato dell'84, era molto più facile di quando non si è diventato dopo col concordato dell'84, no? Io le rivoluzioni le faccio sulla mia pelle, non la faccio sulla pelle dei miei figli. Sulla mia sì, su quella dei miei figli no. Ecco. Perché? Perché poi lo guardano male, perché poi qua e perché poi là. Ecco. Allora, noi ci troviamo a vivere in una situazione senza compagni di strada, no? E da una parte dobbiamo forse ritenere, come dice Paolo Timoteo, la certezza delle cose che ci sono state insegnate. Dall'altra, sapere che questa certezza diventa la certezza dell'altro quando lo Spirito Santo ci mette la zampa e non quando io gliela impongo. Viceversa, la certezza delle cose che sono state, che l'altro mi insegna, diventano la mia certezza. Quando? Quando lo Spirito Santo mi spiega che l'altro c'ha ragione. Ecco. Quando io mi trovo in, adesso meno di prima, in ambienti ecumenici, in cui sembra che la divisa sia noi dialoghiamo cordialmente, ci confrontiamo, ma ognuno rimane quello che è. Questa è la negazione del dialogo all'inizio, alla radice. Cioè io parto essendo quello che sono e sapendo che cosa sono. Ma se mi metto in relazione con un altro e mi metto in relazione con un altro davanti a Dio, dove arriverò? Io non lo so, ma desidero che anche l'altro non sappia dove vuole arrivare e dove arriverà. Ecco. Per cui, come si diceva, tutto è in divenire, tutto è in muoversi, tutto è in cammino. E non per niente viviamo sotto il regime della teologia della croce e non sotto il regime della teologia della gloria. Tutto qua. Dopodiché credo che possiamo anche
un applauso.
fatta, l'abbiamo fatta questa.
Non si resterà a memoria.
Ce l'abbiamo scritto, abbiamo in testa.
Ah, ecco. Caso di contestazione.
Thank you.